Pluriversi Radio, podcasting all'Università di Bergamo. Oggi vediamo di chiarire che cos'è il podcasting. In effetti basta scrivere che cos'è il podcasting in un motore di ricerca e ci vengono restituiti collegamenti a siti che ci forniscono definizioni più o meno lunghe e anche più o meno simili del termine. La mia sensazione però è che nella maggior parte dei casi queste definizioni, che sono corrette, non sono poi così efficaci, perlomeno rispetto all'utente medio del web che, essendo ignaro del significato del termine podcasting, vuol farsene un'idea. È un po' come se uno volesse farsi un'idea di che cos'è la teoria della relatività e venisse indirizzato dai motori su siti che riportano soltanto la formula E uguale a MC al quadrato, che è corretta, per carità, però da qui a dire che chiunque può da quella capire che cos'è la relatività, direi che ne corre. Siccome spiegare e capire che cos'è il podcasting dovrebbe essere un po' più semplice che spiegare e capire la relatività, oggi proviamo a cimentarci con questo esercizio. Prima di tutto dichiariamo di che cosa non parleremo in questa registrazione. Non parleremo delle origini e della storia del podcasting, non parleremo della sua diffusione, non parleremo della sua utilità reale o presunta e neanche discuteremo del perché il podcasting si chiama così e quale rapporto c'è fra il podcasting e l'iPod. Faccio questa precisazione perché molti di quelli che introducono e definiscono il podcasting mi sembra che siano irresistibilmente attratti da questi argomenti, che a me personalmente sembra che invece un po' distragano dal tema. Per brevità, poi, non staremo neanche a discutere delle differenze che ci sono fra podcasting e broadcasting e streaming. Un discorso questo che mi sembra più significativo, ma che rimandiamo a un altro momento. Allora, a noi. Partiamo innanzitutto dalla definizione di podcasting da Wikipedia. Ho una particolare simpatia per Wiki, che è stata acuita recentemente dal fatto che, bontà loro, nella definizione di podcasting della Wiki italiana è scritto che Pluriversi Radio è il primo podcast universitario ufficiale italiano. Io non so di preciso che cosa significhi ufficiale e non so nemmeno se sia il primo, però ringrazio per la citazione. Allora, Wikipedia dice che il podcasting è un sistema che permette di scaricare in modo automatico risorse audio o video chiamate podcast utilizzando un programma gratuito, un client, chiamato aggregatore o feeder. Chiaro? Allora, se è chiaro potete smettere di ascoltare. Se non è chiaro, proviamo a spiegare questa definizione. Io direi che in questa definizione di podcasting ci sono due concetti chiave. Da una parte, quelle che Wiki chiama le risorse audio o video. Dall'altra parte, i programmi aggregatori. Prima di tutto, cominciamo con le risorse audio e video. Anzi, addirittura per semplificare un po' l'esposizione, d'ora in avanti cercherò di far riferimento soltanto agli audio, dato che oltretutto il podcasting attualmente è, per vari motivi, soprattutto audio. Basterà poi che pensiamo che tutto quello che diciamo ora a proposito dell'audio si può estendere al caso del video e siamo a posto. E allora parliamo dell'audio. Facciamo un passo indietro, torniamo nell'Ottocento. A partire dall'Ottocento la registrazione del suono è una tecnica che si è continuamente evoluta, appoggiandosi a tecnologie che erano via via più efficaci ed efficienti. Parlo della registrazione, ma ovviamente mi riferisco anche alla riproduzione del suono registrato. Dai dischi di cera ai nastri magnetici ai dischi in vinile, generazioni e generazioni di fonografi, microfoni, magnetofoni, musicassette, gelosini, Walkman ci hanno tramandato la voce di Enrico Caruso, i proclami del Duce e i dischi di Little Tony, per dirla con un verso di un premio Nobel. Negli ultimi decenni la novità in fatto di registrazione e di riproduzione audio sta nel passaggio dall'analogico al digitale. i vecchi dischi in vinile che leggevamo con le puntine sono stati pian piano sostituiti dal compact disc letto dal laser. Su questi supporti la registrazione audio è codificata in alfabeto binario, ossia lo stesso alfabeto che è proprio degli elaboratori elettronici. Allora, questo rende l'audio digitale suscettibile di essere letto e riprodotto da un computer. Ora, siccome ormai quando penso a un computer non posso fare a meno di immaginarlo collegato via rete a un'infinità di altri computer, l'audio digitale può essere trasmesso via rete da un elaboratore all'altro. Dunque, la digitalizzazione dell'audio, comunque essa avvenga, questo dettaglio in questo momento non ci interessa. Dicevo, la digitalizzazione dell'audio permette di distribuire su una rete di elaboratori registrazioni audio che possono poi essere riprodotte facilmente e quindi ascoltate con periferiche audio che sono ormai alla portata di tutti. Se pensiamo che i computer attuali hanno quasi tutti un piccolo diffusore sonoro, oppure al limite posso ascoltare i suoni attaccando al computer una comunissima cuffia che compro al supermercato spendendo 4 o 5 euro. Quindi, primo cardine del podcasting è la disponibilità a basso prezzo, oltretutto, di tecnologie informatiche per la registrazione, la riproduzione e la trasmissione via rete dell'audio e, come sappiamo, anche del video. In effetti, basta entrare nella pagina web di Pluriversi Radio per notare che da lì si possono scaricare e ascoltare file audio. Che cosa serve per farlo? Da parte dell'utente è sufficiente, oltre ovviamente al computer, al collegamento internet, è sufficiente un comune browser, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Camino, e un qualunque programma di riproduzione di file audio. Potremmo anche dire, senza scendere in troppi tecnicismi, programma di riproduzione di MP3, perché tutte le registrazioni di Pluri sono state fin qui salvate in formato MP3. Volendo, non c'è neanche bisogno di avere il programma di riproduzione sul PC, perché potrei addirittura scaricare il file audio su un lettore MP3 portatile collegato al computer e poi mi ascolto il brano altrove, senza bisogno del computer, me lo ascolto direttamente dal lettore MP3. Notare che dalla parte di chi gestisce il sito web le cose sono altrettanto semplici. Basta saper generare un file MP3 e per questo non è che serva molto. Basta parlare nel microfono di un lettore MP3 che possa funzionare anche come registratore e questo genera da sé il file audio. Poi si mette il file audio sul computer che funge da server e come ultima cosa nella pagina web si fa un comunissimo link per rendere scaricabile il file. Per chi è un po' pratico di HTML, per rendere scaricabile un MP3 si fa un link come tutti gli altri, con la marca A, solo che nell'href invece di indicare un file con estensione HTML se ne indica uno con estensione MP3. Fine dell'excursus HTML-ico. Allora, riassumendo, nel sito di Pluri abbiamo collegamenti a documenti audio e attivando i collegamenti possiamo scaricare e ascoltare quei documenti. Allora, sarebbe questo il podcasting? No. Questa è semplicemente una modalità di distribuzione dei documenti audio attraverso il web. È una modalità che è disponibile da tempo immemorabile, perlomeno rapportato alla scala dei tempi del web. Tanto per fare un esempio vicino a noi, è dal 2001 che prima con il centro informatico umanistico, poi con le attività di learning del Centro per le Tecnologie Didattiche, noi stiamo mettendo online nella sezione e-learning del sito dell'Università di Bergamo centinaia di registrazioni audio che servono soprattutto per le esercitazioni dei corsi di lingua straniera. Fine anche dell'excursus bergamasco. Allora, quello che abbiamo detto è che non basta mettere gli MP3 in rete per fare il podcasting. Quello che manca è l'altro cardine, come dicevamo prima, il sistema di distribuzione automatico gestito dai programmi aggregatori. Che cos'è un programma aggregatore? E poi perché mi importa tanto quel termine automatico? Cominciamo da questa seconda domanda. Noi siamo ormai abituati a pensare al computer come a un esecutore più o meno istantaneo dei comandi che via via noi gli diamo. Sappiamo anche però che ogni elaboratore esegue una serie di operazioni, per così dire, gestionali, che non gli abbiamo comandato direttamente, ma che in qualche modo fanno parte del suo tran-tran. Ci sono però anche procedure che noi richiediamo più o meno consapevolmente all'elaboratore e che questo esegue in maniera differita. Cerco di spiegarmi con qualche esempio semplice. Un classico campo nel quale si fa uso di operazioni differite è l'amministrazione dei sistemi di elaborazione. L'amministratore di un centro di elaborazione, system manager, imposta per esempio le operazioni di backup, cioè quelle operazioni di copia su memoria esterna, che so, su nastro magnetico, che servono per il salvataggio del contenuto dei dischi degli utenti. Allora, si tratta di procedure che spesso vengono eseguite di notte per non sovraccaricare il sistema durante il giorno. Allora, possiamo immaginare che l'amministratore del sistema non starà in servizio di notte solo per lanciare il backup. Imposterà l'operazione di salvataggio, che poi partirà automaticamente al momento giusto, senza bisogno della sua presenza, quindi in maniera differita. Ma poi, qualunque utente di PC ha sperimentato l'esecuzione di operazioni da lui stesso più o meno consapevolmente impostate. Per esempio, quando l'antivirus scarica gli aggiornamenti, in questo caso si tratta di un'operazione che viene eseguita in base all'agenda dell'antivirus, lo schedulatore dell'antivirus. Questa agenda può essere stabilita e impostata direttamente dall'utente, oppure può funzionare in base alle impostazioni standard del programma. È per questo che dico che possiamo essere inconsapevoli del fatto di aver attivato una procedura differita. Molti di noi, nel momento in cui installano l'antivirus, ignorano che con l'antivirus attivano anche la procedura periodica di verifica automatica degli aggiornamenti, che in realtà è vitale per il funzionamento dell'antivirus. A questo punto dovremmo aver messo a fuoco che esistono programmi che possono periodicamente effettuare certe operazioni senza bisogno che noi ogni volta glielo ordiniamo. Basta che noi li impostiamo correttamente e li attiviamo sul nostro elaboratore, e poi penseranno loro ad agire nel modo giusto, al momento giusto. A questa categoria appartengono i cosiddetti aggregatori, che sono poi quei famosi programmi di cui parlava Wiki. Gli aggregatori esistono da parecchi anni e venivano principalmente usati per scaricare testi di notizie da siti informativi, per esempio da quelli dei giornali, delle agenzie. Il podcasting è nato quando qualcuno ha pensato di sfruttare questo stesso sistema per scaricare file audio. Allora, finalmente, com'è che funziona il podcasting? Immaginiamo di aver installato sul nostro elaboratore un aggregatore, per esempio Juice o iTunes. Immaginiamo anche di essere interessati al servizio di podcasting di un certo emittente. Ogni emittente di podcasting mette a disposizione dei suoi utenti un certo indirizzo, un URL, per chi sa che cosa intendo, che corrisponde a un particolare documento che viene chiamato feed, dove viene mantenuto l'elenco aggiornato di tutte le registrazioni di quell'emittente, con informazioni descrittive come il titolo, l'autore e l'indirizzo preciso del file audio che corrisponde a ciascuna di queste registrazioni. Facendo l'esempio di Pluriversi Radio, se noi entriamo nel sito, vediamo in prima pagina una indicazione che dice più o meno: copia questo link e inseriscilo nel tuo aggregatore se vuoi abbonarti a Pluri. Ecco, basta portare il mouse su quel link, copiarlo, andare nell'aggregatore, attivare la funzione di iscrizione a un nuovo podcasting e incollare il link. Da quel momento in poi l'aggregatore provvederà a gestire il podcast in base alle impostazioni che più o meno consapevolmente, ecco che ritorna qua il discorso, gli avremo dato. Il fatto è che da qualche parte nelle preferenze dell'aggregatore noi potremo dirgli di verificare tutti i podcast a cui siamo iscritti ogni giorno, ogni settimana, ogni 6 ore, insomma ogni quanto ci pare. E potremo anche dirgli che cosa fare una volta che avrà scaricato la lista delle trasmissioni più recenti. Una volta che avrà la lista potrà procedere a scaricare tutte le trasmissioni una per una, tutte le registrazioni, tutti i file audio. Oppure magari potrà scaricare soltanto il più recente. Oppure potrà anche non fare nulla, fermandosi dopo aver scaricato la lista e lasciando, delegando a noi, il compito di selezionare le trasmissioni da scaricare. Una volta che avremo scaricato i materiali audio, noi potremo ascoltarceli direttamente con il computer, oppure potremo copiarli sul lettore MP3 e ascoltarli in giro per il mondo. Per questo si dice che la fruizione del podcasting è differita e nomadica. Dunque, e stavolta per concludere, il podcasting è una delle tante reinvenzioni geniali dell'acqua calda. I file audio c'erano già, il sistema feed aggregatore c'era già, è bastato metterli insieme, bastato tra virgolette. Da parte dell'autore del podcasting si tratta di fare due cose: uno, generare il file audio; due, aggiornare il feed con le informazioni relative al nuovo file audio che è stato aggiunto all'archivio. Da parte dell'ascoltatore si tratta semplicemente di effettuare l'iscrizione copiando il feed nell'aggregatore e poi di indicare all'aggregatore quale politica di connessione e quale politica di scaricamento si vuole adottare. E per il momento ci fermiamo qui.